L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 25 gennaio 2016, 17esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu per questa nuova puntata della trasmissione che, ricordo, è dedicata al terzo settore ed è curata dall'Associazione di Volontariato Intermedia, chi vi parla è Maurizio Piccioni, presidente dell'associazione, e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Questa sera con noi per la Fondazione ho il piacere di presentare Fabrizio Zappasodi, che è il segretario generale della Fondazione Carisap.
Buonasera.
Buonasera Fabrizio, ben arrivato.
E,
ecco, perché la presenza del segretario di Fabrizio Zappasodi? Perché dalla prossima puntata inizieremo un viaggio, diciamo così, di conoscenza di tante realtà del nostro territorio, realtà legate appunto al terzo settore, quindi parleremo di cooperative sociali o associazioni di volontariato che hanno usufruito di un contributo, avendo presentato un progetto in occasione dell'avviso pubblico che la Fondazione appunto con cadenza triennale pubblica appunto per raccogliere delle istanze riguardanti il terzo settore e in qualche modo finanziare o contribuire a finanziare alcuni progetti. E allora ci piaceva, prima di partire a conoscere le singole realtà, fare una puntata di inquadramento, di conoscenza più generale, e quindi la presenza di Fabrizio Zappasodi è oltremodo preziosa, perché vorremmo capire già da questa sera con quali criteri la Fondazione ha curato e ha predisposto l'avviso pluriennale, come si è mossa, come ha selezionato le domande e quant'altro. Allora Fabrizio, ti lascio subito il microfono per raccontarci tutto questo, insomma, ecco.
Grazie Maurizio. E un saluto a tutti i radioascoltatori. Oggi parliamo di un argomento tecnico, come la Fondazione realizza i propri programmi. Diciamo subito questo, che è un argomento particolarmente importante ed è una delle cose che ci viene chiesto più frequentemente quando vengono rappresentanti del terzo settore a parlare negli uffici della Fondazione. La Fondazione lavora sulla base di un piano pluriennale, di un programma triennale. Questo programma triennale viene realizzato di norma entro il mese di ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento ed è realizzato dall'organo di indirizzo della Fondazione sulla scorta di una procedura codificata che tiene conto di un costante colloquio, ascolto con la comunità di riferimento. Diciamo questo, che fondamentalmente i canali di comunicazione e di definizione di quelli che sono i bisogni del territorio sono sostanzialmente diversi. La procedura prevede all'inizio un incontro, diciamo che dura sostanzialmente 6-7 mesi, si avvia di solito nel mese di aprile-maggio e si conclude appunto nel mese di ottobre. E diciamo quest'anno, il 2016, è un anno importante perché noi andremo a realizzare il programma a ottobre di quest'anno, 2017, 2018 e 2019.
Quindi per il prossimo triennio.
Quindi noi oggi, nel 2016, stiamo realizzando l'ultima annualità del piano 2014, 2015 e 2016.
Benissimo. Allora. E questa fase di ascolto, Fabrizio, si realizza attraverso dei questionari,
attraverso diversi canali. Incominciamo. Chiaramente incontri con stakeholder istituzionali e con soggetti del terzo settore che si tengono o presso la sede della Fondazione o presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. Questi incontri hanno la finalità di sensibilizzare un po' la comunità sul percorso istituzionale che la Fondazione apre. E, parallelamente a questi incontri istituzionali si realizza una ricerca sui bisogni del territorio nei settori di intervento della Fondazione. Questa ricerca, questa analisi è fatta da un soggetto esterno alla fondazione nel corso dell'ultimo piano. Ecco, abbiamo avuto la collaborazione dell'Università Politecnica della Marche. Noi finanziamo un assegno di ricerca per questa tipologia di attività. E questa collaborazione porta quindi alla analisi, alla definizione di un insieme di elementi ed idee che vengono poi portate all'attenzione della Fondazione, quindi analisi e ricerca sui bisogni del territorio. Il terzo punto molto importante è che noi scriviamo a tutti gli stakeholder, cioè ai portatori di interessi, a quelli che noi riconosciamo come portatori di interessi, quindi enti pubblici o privati, e chiediamo i loro programmi per evitare che fondamentalmente ci siano azioni che possano sovrapporsi e per cercare di rendere l'azione della Fondazione non soltanto più incisiva ma più utile per la comunità, perché non dimentichiamo che uno dei nostri compiti e dei nostri doveri è quello di creare valore all'interno della comunità. E l'elemento forse più importante però è l'apertura di un canale diretto di comunicazione con tutti quanti i cittadini del nostro territorio. Noi apriamo all'interno del nostro sito una sezione dedicata a raccogliere idee, proposte, suggerimenti, idee che facciano chiaramente da riferimento a un quadro generale deliberato poi dagli organi della Fondazione, e nel triennio in corso il quadro generale è il welfare, è l'emergenza sociale, è il capitale umano. E questo è molto importante perché tutti quanti i cittadini possono rivolgersi alla Fondazione presentando delle idee.
Scusa Fabrizio, sì. Possiamo ricordare il sito, così magari...
www.fondazionecarisap.it.
Benissimo, questo è un riferimento ufficiale attraverso il quale, esatto, la Fondazione contatta esatto, le realtà esatto, del territorio.
Idee chiaramente e proposte che ciascun cittadino quindi può presentare tramite lo strumento informatico, che è la strada molto più semplice, così come anche, voglio dire, idee e proposte che ciascun cittadino può anche presentare interfacciandosi direttamente con la Fondazione, presso gli uffici della Fondazione e quant'altro. Bene. Noi preferiamo l'utilizzo dello strumento informatico perché in questo caso è più ordinato e permette in maniera molto più efficace di raccogliere tutte quante le istanze.
Anche sistematica.
Esatto.
In maniera più...
Tutto questo materiale viene rielaborato dagli uffici della Fondazione e viene messo a disposizione dell'organo di indirizzo della Fondazione. L'organo di indirizzo della Fondazione lavora su questo materiale, viene tenuto due giorni di formazione, di approfondimento, in cui i componenti, gli organi della Fondazione escono dal territorio di riferimento, vanno fuori al territorio e si interfacciano con soggetti esterni, con soggetti autorevoli. Molti di questi soggetti sono anche venuti agli incontri della bottega del terzo settore,
i famosi giovedì della bottega, esatto, del terzo settore, sì.
Professor della Loggia piuttosto che padre Occhetta, e ecco l'ultima corso di formazione per gli organi della Fondazione lo abbiamo fatto con Giovanna Melandri e con padre Occhetta. Comunque è un momento importante perché lì ci si confronta e si stabiliscono appunto delle strategie per realizzare appunto il programma pluriennale. Dopo tutto questa procedura, l'organo di indirizzo quindi si riunisce diverse volte, realizza il piano, e poi ciascun componente comunque è portatore di una sua cultura, di una sua esperienza e di una sua professionalità. E viene redatto entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il triennio di riferimento, il cosiddetto piano pluriennale della Fondazione, che è un po' il Vangelo, mi passi il termine, di tutta l'attività della Fondazione. Cioè la Fondazione non può fare altro.
Cioè in sostanza, Fabrizio, ecco, la Fondazione eroga contributi, comunque finanzia progetti, soltanto principalmente attraverso questo strumento dell'avviso. Non c'è più il finanziamento in linea di massima, diciamo.
Distinguiamo il piano pluriennale dall'avviso, perché l'avviso è lo strumento attuativo degli obiettivi dell'attività che la Fondazione andrà a fare. Il piano pluriennale quindi è l'elemento fondamentale, è il contesto strategico che delinea l'attività della Fondazione, cioè cosa la Fondazione deve andare a perseguire. E poi la Fondazione sarà valutata in relazione alla capacità con cui nel triennio di riferimento avrà saputo recepire e realizzare quelli che sono gli obiettivi definiti appunto nel piano pluriennale. Ogni anno poi la Fondazione ovviamente fa un'attività un po' di cucitura in base agli eventi che cambiano. Perché,
cioè, una specie di monitoraggio un po'.
Diciamo, ogni anno il piano trova attuazione in un budget, documento di budget, in cui soprattutto gli andamenti dei mercati finanziari noi li riallineiamo, nel cosiddetto documento programmatico previsionale annuale, che implementa, attualizza quello che è previsto nel piano pluriennale. Non so se sono stato chiaro.
Sì, sì.
Quindi una volta noi che abbiamo definito il piano, per esempio il piano 2014-2016 della Fondazione è esclusivamente tarato sull'emergenza sociale. Quindi emergenza sociale che si declina poi in diverse strategie, in particolare legato alla famiglia, agli anziani, agli adolescenti e giovani, in particolare al sostegno al reddito, alla lotta alla povertà economica, per cercare di favorire quanto più possibile una certa autonomia economica delle famiglie più fragili, a rischio povertà. Per quanto riguarda gli anziani, l'assistenza sociosanitaria, il sostegno alla mobilità, anche il fatto di la facilitazione dei rapporti di assistenza. Per quanto riguarda gli adolescenti e giovani, e la prevenzione e il contrasto alle situazioni di disagio giovanile, ecco. Tutte
bene,
queste attività.
Ottimo. Allora Fabrizio, io ti fermo qui perché siamo quasi in chiusura della prima parte della nostra puntata, però io nella seconda parte, tra qualche minuto, vorrei ripartire proprio da questo, perché appunto vorrei capire insieme a te quali sono state poi le richieste, no, dei soggetti che hanno, quante richieste sono pervenute in riferimento proprio a questo avviso di cui ci hai parlato, e quindi capire meglio anche attraverso i numeri un po' la fotografia della nostra realtà. Allora io do appuntamento ai nostri radioascoltatori a tra qualche minuto.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore, oltre le parole, persone, opere, comunità. L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore, oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 25 gennaio 2016, seconda parte della 17ª puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Ricordo che questo pomeriggio, qui in studio, in diretta dagli studi di Radio Ascoli in Blu, è con noi Fabrizio Zappasodi, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che nella prima parte ci ha illustrato, ha iniziato ad illustrarci un pochino come la Fondazione si muove per andare a costruire l'avviso che è poi la base di programmazione triennale per finanziare progetti rivolti al terzo settore. Allora Fabrizio, ripartiamo dalle sì. Ultime no, notizie, elementi che ci stavi dicendo in riferimento all'ultimo avviso 2014-2016, i quattro temi di riferimento fondamentali e capire anche un po' che tipo di domande sono pervenute, quante domande sono Perfetto. Pervenute, quante ne sono state finanziate.
Allora, partiamo quindi dall'approvazione del piano pluriennale, come abbiamo detto. Approvato il piano pluriennale, il piano va comunicato alla comunità, va comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è l'organo di l'autorità di controllo, di vigilanza delle fondazioni bancarie, e quindi parte questo programma triennale che è il Vangelo della Fondazione nel triennio di riferimento. All'inizio dell'anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che invece è l'organo che ha la competenza nell'attuazione concreta degli obiettivi definiti nel piano pluriennale, delibera la strategia da utilizzare. Il Consiglio di Amministrazione Lo strumento che utilizza, praticamente lo strumento che utilizza è il cosiddetto bando o l'avviso per la presentazione di progetti. In funzione di quelli che sono gli obiettivi del piano, il consiglio di amministrazione fa una valutazione ulteriore e emana i contenuti del bando. Quindi, per quanto riguarda l'avviso sociale che è stato emanato ad aprile del 2014, sono state definite quelle che erano i settori fondamentali del welfare della nostra comunità che erano riportati all'interno del piano. Quindi, come dicevo prima, famiglia, anziani e adolescenti e giovani. Ogni settore ha una serie di obiettivi, di priorità che vengono evidenziati, come dicevo, non vorrei essere ripetitivo rispetto alla prima parte, per quanto riguarda la famiglia, l'aspetto più importante è il sostegno al reddito e la lotta alla povertà economica, gli anziani era l'assistenza anche domiciliare, cioè il miglioramento delle condizioni di vita, anche l'assistenza psicologica degli anziani, per quanto riguarda gli adolescenti e i giovani, la prevenzione e il contrasto alle situazioni di disagio giovanile.
Ecco, scusa Fabrizio, che importo è stato messo a disposizione
Allora,
per
per questo
questo avviso?
avviso specifico 3 milioni e mezzo di euro. E abbiamo emanato ad aprile del 2014 l'avviso, abbiamo dato circa 3 mesi di tempo alla comunità, il bando è stato pubblicato sul sito, sono state fatte delle conferenze stampe, degli incontri aperti a tutta la comunità per spiegare le caratteristiche del bando e gli obiettivi che la Fondazione si è posta. Per partecipare al bando della Fondazione sono state definite delle apposite modulistiche che potevano essere facilmente scaricate e compilate sul sito internet. La procedura prevedeva la necessità di compilare questa documentazione inviandola diciamo, direttamente online e poi chiaramente a supporto. Era necessario presentare una serie di documentazioni che delineavano meglio il progetto e tutte le attività che erano state definite. Per quanto riguarda l'avviso, sono state presentate 119 proposte alla data del 30 giugno 2014, la data cioè di
Di
chiusura
scadenza del
esatto.
bando.
E questa, la durata dei progetti doveva essere, cioè i progetti devono tutti comunque giungere a scadenza entro il 31 dicembre del 2016. Di questi 119 proposte progettuali, il Consiglio di amministrazione ha deciso di sostenere 23
23.
progetti.
Ecco, poi ci arriviamo. Volevo fermarti un attimo, Fabrizio, per farti una domanda su questo punto che hai detto. 119 proposte. Ecco, vi aspettavate questo tipo di risposta numericamente importante? Pensavate ad un numero maggiore o inferiore? Come.
L'esperienza insegna che in genere, ecco, a parte che lavoriamo su un territorio di 200.000 persone, e la condizione fondamentale era che il progetto si dovesse comunque realizzare nel nostro territorio, cioè non era fondamentale che la sede legale dell'associazione avesse sede nel territorio, l'importante è che il progetto si realizzasse nel territorio. Grosso modo, l'esperienza insegna che avvisi di un certo tipo, ecco, sono 100, si va da 120 a 150 progetti, ecco, perlomeno tutte le volte che noi abbiamo realizzato questo tipo di attività, questa è stata
I
la
numeri sono
risposta. I
questi,
numeri sono
insomma, ecco.
questi, sì.
E tu.
Anche perché c'era un vincolo che ciascuna associazione, chiaramente il target è esclusivamente il terzo
Quindi
settore, e
associazioni di
ciascuna
volontariato, certo,
associazione
o
volontariato,
cooperative sociali. Certo.
cooperativa, il cosiddetto no profit, e la condizione era che ciascun soggetto poteva presentare alla fondazione solo ed esclusivamente un progetto, cioè non è che
Certo.
un soggetto ne presenta 10 progetti.
Certo,
Quindi
quindi.
abbiamo avuto 119 proposte progettuali da parte di 119 realtà diverse ed eterogenee.
Quindi non soltanto realtà locali, ma che comunque nel territorio
Sì,
avrebbero
esatto, abbiamo avuto
realizzato progetti.
anche diciamo, soggetti di fuori
Fuori,
territorio, anche alcuni anche molto importanti.
ok. E allora 23, vogliamo attraverso allora, queste 23 anche capire meglio qual è stata il tipo allora,
come,
di attività.
Come,
sì.
come diciamo, vengono valutati questi progetti? Allora, a parte l'aspetto legato alla comunicazione e quant'altro, su cui oggi non mi soffermo. Allora, fondamentalmente ci sono due diversi momenti di valutazione, anzi, essere proprio precisi, tre momenti di valutazione. C'è una valutazione tecnica che si compone di due fasi e poi c'è una valutazione politica. Allora, per quanto riguarda i criteri di valutazione, diciamo che per trasparenza gli elementi fondamentali di valutazione vengono inseriti nel bando. Quest'anno, per quest'ultimo bando, questo che si va a concludere, le cui attività si concludono entro il 31 dicembre del 2016, la procedura di valutazione tecnica prevede appunto due fasi. La prima, diciamo, l'ammissibilità formale, cioè voglio dire se un soggetto, il progetto per esempio doveva ricadere nel territorio di riferimento della fondazione, certo. Il soggetto non doveva avere finalità di lucro, doveva essere rispettati quelli che erano i contenuti del bando, gli elementi di carattere formale, ecco, quindi diciamo è una verifica molto, molto semplice da fare.
Che comunque va fatta a priori, esatto. Capire se i requisiti
ovviamente
ci sono.
Per poter poi passare nella seconda fase, una valutazione tecnica, è necessario essere ammessi, quindi diciamo, la seconda fase invece, la valutazione di merito, prevedeva perlomeno per questo bando 5 elementi di valutazione. Ciascun elemento di valutazione aveva un peso ponderato, quindi pesava in maniera diversa sul tipo di progetto. Quindi un elemento era l'affidabilità, la capacità organizzativa del proponente, quindi questo lo verifichiamo dalla struttura, dall'organizzazione, dal bilancio e quant'altro. Questo pesava il 30%, poi il secondo elemento la completezza, la chiarezza, la coerenza dell'esposizione progettuale, quindi voglio dire ci sono anche la capacità e la realizzabilità del progetto. Il terzo elemento la coerenza ed efficacia delle strategie in relazione agli obiettivi del progetto, questo il terzo elemento viene ponderato il 5%, perché chiaramente se uno vuole realizzare un'attività può anche essere lo strumento, il mezzo con cui raggiunge questa attività, può non essere coerente, magari può essere non efficace. Quarto elemento, la coerenza tra soggetto che propone, quindi, e il progetto proposto. Un soggetto che lavora solo nel settore della cultura presenta un progetto sociale di assistenza sanitaria, tanto per fare un esempio. Pesa questa cosa è poco
coerente. Certo.
Ecco, questo pesa il 10%. E poi un elemento molto importante è la presenza di collaborazione e partnership tra più soggetti, comporta un particolare anche attenzione alla presenza di un ente pubblico in partnership, cioè il cosiddetto concetto della rete. Tanto più un progetto è ben fatto, ha una sostenibilità, ha la presenza di diversi attori, ha anche una certa dote di finanziamento già acquisito, tanto più il progetto ha buone percentuali di avere un voto molto alto.
E comunque, Fabrizio, è sempre prevista una quota di cofinanziamento?
E questo non è un principio di carattere generale, nel corso di cui in genere diciamo di sì, la prassi è sì. Nell'ultimo avviso la fondazione poteva finanziare fino all'80% del costo del progetto e un 20% a carico del soggetto proponente, cioè, fino a un massimo di 250.000 euro di contribuzione.
Bene.
Quindi questo è il secondo diciamo, la valutazione tecnica. Conclusa la valutazione tecnica, c'è un elenco con un punteggio definito in base ai pesi percentuali, ciascun indicatore quindi pesa in percentuale, poi c'è un criterio di valutazione che va da 1 a 10 e quindi ogni progetto avrà un certo punteggio. Questo materiale viene, chiaramente questa istruttoria, un'istruttoria tecnica che va fatta dagli uffici della fondazione. Questo materiale va al consiglio di amministrazione della fondazione che effettua poi una valutazione di carattere politico.
Sul merito
per esempio sulla ripartizione
progetto,
territoriale, certo. su tutta una serie di aspetti e di questa valutazione di carattere politico viene poi chiaramente evidenziata e messa all'interno dei verbali della fondazione e quant'altro. Ecco, poi tante volte ci è successo poi di relazionarci con i soggetti beneficiari per spiegare le valutazioni tecniche piuttosto che gli aspetti che erano messi meglio in evidenza e quant'altro, perché su questo c'è massima confronto e massima disponibilità.
Certo.
Una volta quindi presa la delibera di assegnazione, inizia poi un percorso di accompagnamento, perché la fondazione non si limita a erogare semplici contributi, ma c'è una fase di accompagnamento. Si firma una convenzione che definisce chiaramente gli aspetti operativi, organizzativi, e poi si va a realizzare il progetto. Il progetto è realizzato in collaborazione. I tecnici della fondazione si interfacciano con i tecnici del soggetto beneficiario e incomincia un discorso di dialettica che porta chiaramente alla definizione del progetto e alla realizzazione.
Bene,
Sono previsti degli
degli
step
step
anche
intermedi, certo,
intermedi di
di verifica anche,
verifica, di
certo.
monitoraggio, di controllo e sono previsti degli step anche di liquidazione del contributo. Questo avviso prevedeva un'erogazione del 20% ex ante, cioè al momento di partenza del progetto, una sorta di anticipazione, e poi si paga sulla base di stati di avanzamento, sempre pari al 20%, fino alla
Al
circostanza che
saldo, cioè.
l'ultimo 20%, chiaramente il progetto deve essere interamente
Realizzato.
rendicontato e realizzato.
Chiarissimo. Ora Fabrizio ti chiedo veramente uno sforzo di sintesi e di chiarezza, perché mi piacerebbe chiudere questa puntata presentando brevemente, ma soltanto anche come nome e come tipo di attività, i 23 progetti che sono stati in qualche modo che sono risultati assegnatari di contributo nell'ultimo triennio e che stanno concludendo i loro progetti, anche perché saranno i protagonisti delle prossime puntate nei prossimi mesi. Quindi,
Sì,
se riesci a
è
essere
un
sintetico, è
compito
molto,
arduo,
molto arduo,
arduo.
molto
Io,
arduo.
vabbè,
Però, ecco, i tempi radiofonici ci costringono a essere un pochino
allora,
rapidi.
nel settore adolescente, poi chiaramente avrete modo di
Sì,
approfondirlo nel
certamente.
corso delle prossime
Se,
puntate.
senz'altro.
Adolescente e giovani, il progetto Laboratorio di Frontera in collaborazione con la Casa Procura dell'Istituto delle Suore Oblate del Santissimo Redentore, le Suore Spagnole, che operano dal 1936, no? Loro accolgono e accompagnano le donne vittime della prostituzione. È un progetto che intende offrire opportunità di lavoro stabile a donne in difficoltà economica e sociale, in collaborazione con diversi partner ha realizzato questo progetto. La Locanda del Terzo Settore, con UCOF, il soggetto proponente, Società Cooperativa Sociale di Spineto, che opera dal 1996. La finalità è dare vita a un'attività economicamente sostenibile di locanda sociale, all'interno della quale giovani inoccupati in condizioni di disagio psichico possono non solo trovare occupazione, ma anche un luogo aggregativo, anche questo in partner con diversi soggetti. Sempre adolescenti e giovani, il progetto La Scelta Responsabile, l'associazione ASPIC, Scuola Superiore Europea di Counseling di Roseto degli Abruzzi, e il progetto sostanzialmente serve a finalizzato a un complesso integrato di interventi di prevenzione del disagio giovanile e promozione del benessere dei giovani, in collaborazione con una rete molto importante di scuole del nostro territorio. Poi c'è il progetto UIANA, Educare alla salute in adolescenza, fatto dalla Fondazione Archeollus, la cui sede legale sta a Milano. Anche questo è un modello di prevenzione per l'individuazione e il supporto del disagio giovanile, stabilito anche qui su una sorta di attività di rete e con una serie di partner pubblici, realizzato appunto nelle scuole. Il progetto Coeducare ad essere sede della cooperativa sociale La Gemma. La sede legale è ad Ancona, opera dal 1996. Questo sono delle azioni integrate di potenziamento anche qui delle agenzie educative per interventi di prevenzione sempre nelle scuole con gli adolescenti. Il progetto Occupiamoci, le cittadelle del lavoro solidale, proponente insieme con voi Ollus, di Ascoli Piceno, che opera dal 2011. Questo è un progetto di inserimento lavorativo di giovani con disagi psichici, attraverso l'agricoltura, il florovivaismo e la tipografia. Poi il progetto Cambiare Musica dell'Associazione La Fenice di Amandola, che opera nel 1987. Anche qui tutti questi progetti chiaramente sono progetti di rete. E è un progetto per gli adolescenti perché è finalizzato a creare un'orchestra laboratorio come luogo di prevenzione e di aggregazione di adolescenti e giovani. Ecco, poi nel campo degli anziani abbiamo il progetto Attivamente, il terzo settore della terza età in collaborazione con la cooperativa sociale Pagefa e una rete di partner che opera dal 1989, la cooperativa, che è finalizzato a creare una rete di servizi in favore degli anziani nel campo socioassistenziale e sociosanitario. Ecco, mi dispiace perché detti così
Sì,
sembra la
no,
lettura della
no, no.
spesa.
Guarda, poi no, ti interrompo un attimo. Siccome avremo modo comunque per ognuno di questi soggetti di dedicare una puntata, quindi avranno tutto il tempo poi chiaramente insomma, di illustrare meglio il progetto e quant'altro. Quindi ecco, era soltanto, ti chiedo soltanto, ecco, di continuare questo elenco che non è
Ma
proprio,
la cosa
però
veramente bella è
ecco,
che dietro, insomma, a questi
per
progetti ci sono delle persone, ci sono dei
esattamente,
bisogni, ci
esattamente,
sono
sì.
delle
Ma
relazioni.
sai
Ecco.
cosa, Fabrizio? Anche soltanto elencando in maniera anche, possiamo dire, fredda, i soggetti, però si capisce anche che tipo di domanda c'è stata e che tipo poi di azione fa. Quindi, ecco, siccome poi abbiamo anche delle incombenze pubblicitarie e quant'altro in radio, ti chiedo di chiudere in 2 o 3 minuti,
Perfetto.
ecco, grazie.
Poi abbiamo il progetto Anziani Creativi, l'associazione i Girasoli Onlus di Acquaviva Picena, che opera dal 2010, è un progetto che favorisce la socializzazione degli anziani. Poi abbiamo il progetto Mano a Mano, sentiamoci, della cooperativa Mano a Mano di San Metto del Tronto, che opera dal 2012. È un centro di ascolto telefonico finalizzato poi all'assistenza degli anziani e anche con attività appunto sul campo di assistenza anziani. Per quanto riguarda la famiglia, abbiamo il progetto Famiglia di Cuore, l'azione dell'associazione Famiglia Nuove Onlus, la sede legale di Grottaferrata, che opera nel 1998, che è finalizzata a fornire sostegno alle famiglie che vogliono adottare nella provincia di Ascoli Piceno, e se è un progetto di sensibilizzazione per quanto riguarda l'affido. Poi abbiamo il progetto 100 Cammini con la cooperativa Maquilone di Castel di Lama, che opera nel 1997, che è finalizzato a offrire una serie di servizi gratuiti a persone e famiglie in difficoltà economiche attraverso una serie di attività integrate con una rete di soggetti partner. Abbiamo il progetto Vita Indipendente dell'Anfa Solus di Grottamare, che opera nel 1993, che offre nuclei abitativi di valenza familiare a 10 persone disabili con un minimo grado di autonomia, in modo tale che possono appunto vivere in autonomia. Poi, sempre per quanto riguarda la famiglia, abbiamo il progetto La Fabbrica dei Fiori della Cooperativa Sociale Primavera di San Metto del Tronto, che opera nel 1997. Anche questo è un progetto finalizzato all'occupazione di giovani disabili psichici. Poi abbiamo il progetto Eureka della cooperativa Tangram, educazione e sostegno alla genitorialità, e abbiamo realizzato un centro polifunzionale a San Metto del Tronto con attività ludico-educative e di sostegno a nuclei familiari con difficoltà economica. Poi abbiamo il progetto realizzato con lo IOM di Ascoli, il malato oncologico, la sua famiglia, dalla cura al prendersi cura, che è un'attività di assistenza familiare dei malati oncologici. Poi abbiamo un progetto contro lo spreco e contro la fame in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus, che sappiamo come è importante, insomma, l'azione di questa attività serve chiaramente a coordinare e rifornire varie mense, anche mense per poveri. E poi abbiamo il progetto di Famiglia Nuova di Fermo, Famiglia Crocevia di Popoli e Generazioni per un'ecologia delle relazioni, è un progetto di assistenza familiare, una sorta di consulenza, ecco, alle famiglie, alle crisi familiari, così come anche il progetto Famiglia al Centro dell'Associazione Centro Famiglia di San Metto del Tronto. Anche qui è un progetto a sostegno della famiglia in situazioni di difficoltà economica di qualunque tipo. Abbiamo il progetto Hortum Colere di Eureka, cooperativa sociale di Comunanza, che opera dal 2009 e propone la realizzazione di orti sociali e didattiche per anziani, per studenti, per famiglie. Poi abbiamo il progetto Comunicare la famiglia al centro della media education dell'associazione Radio Incredibile. Anche qui è un progetto dell'utilizzo dei mezzi informatici per ragazzi, anziani, ecco, famiglie. Poi già il progetto Educazione alla famiglia del consorzio di cooperative Il Picchio di Ascoli Piceno supporta questo progetto la famiglia nella sua funzione educativa e genitoriale tramite una serie di servizi. E progetto Profumo di Casa dell'Associazione Bianco Airone Ollus di Roma, che ha una finalità anche qui rivolta ai pazienti oncologici e si svolge invece a San Metto del Tronto, sempre con una rete di partner. E poi abbiamo concluso
in maniera, veloce. Molto velocemente ti ringrazio per questo sforzo di sintesi, perché comunque si è colto comunque l'importanza di tutto questo lavoro che c'è dietro, e avremo modo, Fabrizio, come dicevamo, di approfondire meglio, di conoscere meglio tutte queste 23 realtà nelle prossime puntate, perché dedicheremo ad ognuna di queste una puntata. Io in chiusura di trasmissione ti ringrazio, Fabrizio Zappasodi, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che è stato oggi con noi, e do appuntamento ai nostri radioascoltatori a lunedì prossimo. Buon pomeriggio.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore, oltre le parole, persone, opere, comunità.